Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla 100ª puntata di Daily On Air The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco c'è Silvia Antonini, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E al mixer sempre il grandissimo Mauro Magnitosi. E dunque, siamo arrivati alla 100ª puntata, Silvia. Chi l'avrebbe mai detto? Ma ci sentiamo ancora giovani, freschi e sempre combattivi. E infatti non stiamo qua a perdere tempo nei festeggiamenti, anche perché siamo andati a brindare mezz'ora fa. No, stiamo scherzando, ovviamente.
No, dai, sennò pensano che ci ubriachiamo di prima mattina.
Esatto, in realtà abbiamo di che parlare, anche perché le news non mancano. Per esempio, siamo entrati addirittura all'arrivo con il Salone del Mobile del 2023, con il suo corollario di quasi 1000 eventi del fuorisalone, e quindi è l'occasione giusta per fare un po' il punto sul settore del design in Italia, e ci affidiamo per questo al report Design Economy 2023 realizzato da un pool di realtà prestigiose come Fondazione Simbola, Deloitte Private, Polydesign, con il supporto di AD, Circolo del Design, Comieco, Alma Laurea e Quint. Intanto, un fatto assodato è la leadership italiana nel settore del design, che rappresenta anche un pilastro del cosiddetto Made in Italy, che sta tanto a cuore al nostro governo. E infatti ieri il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita al salone e ha dichiarato che il prodotto e il marchio italiano va difeso e valorizzato, perché è un asset della nostra economia. Silvia, quali sono i numeri di questa industria in Italia?
Allora, il settore conta 36.000 operatori tra appunto più di 20.000 liberi professionisti e lavoratori autonomi e quasi 16.000 imprese, che nel 2021 hanno generato un valore aggiunto di 2,94 miliardi, quasi 3 miliardi di euro, con 63.000 occupati.
È tanto.
Sì, è tanto, è molto importante. Infatti il governo ci tiene molto, tanto è vero che non ricordo un altro presidente del Consiglio andare al Salone del Mobile, forse perché era il primo salone dopo la pandemia, eccetera, eccetera, però insomma è stato un segnale abbastanza importante. Le imprese si distribuiscono su tutto il territorio nazionale, con una particolare concentrazione nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, dove si localizza il 60% delle imprese. Tra le province, la prima è Milano, col 14% e oltre di imprese, il 18,4% di valore aggiunto nazionale, seguita da Roma, Torino e Torino appunto. Le imprese operano per il 33% circa all'estero, di cui il 24% fuori dall'Unione Europea e quasi il 45% su scala nazionale, mentre per il 22% e un po' di più su scala locale.
Senza bisogno di dirlo, ma cioè lo diciamo, la capitale del design italiano è Milano, guarda un po', con il 18% del valore aggiunto del settore sul territorio nazionale. La distribuzione regionale dei dati fa emergere la forte concentrazione di attività del design in Lombardia, dove si concentra il 29,4% delle imprese italiane, con una preponderanza di lavoro autonomo, 2/3. Il 32,5% del valore aggiunto e il 28,5% dell'occupazione complessiva. Seguono altre tre regioni settentrionali, prendete nota, il Veneto, l'Emilia-Romagna e il Piemonte. Nel complesso queste quattro regioni concentrano il 60% delle attività produttive, il 68,6% del prodotto e il 64,6% dell'occupazione del paese.
Ovviamente il settore del design è il luogo ideale per parlare di sostenibilità, no, è certo. Secondo il report, l'87,4% dei soggetti intervistati ne sottolinea l'importanza nei progetti in corso, quota che arriva a quasi il 100%, 96,5% nel caso delle piccole e medie imprese. In termini di sostenibilità viene riconosciuta al settore design una grande competenza per quasi l'87% degli intervistati, soprattutto però concentrata la competenza nelle grandi aziende, 97%.
Quindi on air, The Sound of Adivico, dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, arrivati alla centesima puntata, parleremo ancora oggi di sostenibilità, quindi stiamo insomma attenti e intanto celebriamo questo traguardo con una canzone dedicata a Milano. Ma guarda un po', stiamo parlando del ritorno dei Baustelle, uno dei gruppi, dei nomi, delle sigle del pop italico più amate, contestate, venerate e dileggiate. Il gruppo di Francesco Bianconi, di Rachele, ritorna con questo album Elvis, che naturalmente sta mietendo vittime in senso positivo e anche negativo. C'è chi dice che ormai siano finiti, c'è chi dice che siano un po' svenduti, invece qualcuno dice: scusate, ma sembra un album dei Baustelle, qual è il problema? Il disco si intitola Elvis e la canzone è Milano e la metafora dell'amore.
Per dirmi che mi aspetti e che ci stai. Arcangelo azzurro, elettrico di Dateo, con occhi di giada, di sacro scarabeo. Abbronzati a Nolo, che cazzo te ne frega del Circeo.
Milano è la metafora dell'amore, di tutto ciò che cambia, della vita che va. Sola in una grande geografia del dolore sta. Io sono un disperato, massacrato il mio cuore, spacciato dalla nascita, ma questa città ti uccide, ti resuscita, si nasce, si muore. Qui resta bellissimo perdersi, verificare l'effetto che fa. A Venezia o all'isola dentro un bar, ti voglio baciare, Gesù Cristo superstar. Un tossico dorme in piazza Cincinnato e lì si va. Da via San Gregorio a Brenta da Gorlaro, tra l'ultima birra e il tempo che più non ho, c'è in mezzo un respiro, la pelle dei ragazzi, il rock and roll. Ciò che cambia della vita che va, da sola contro il mondo di fascismo e squallore sta. Ciò che cambia della vita che va, Milano è la metafora dell'amore, è l'ultimo spettacolo, la vita che va, magnifica in un'epoca da dimenticare sta. Io sono innamorato, custodisco il tuo cuore, nel buio sempre d'ancolo a questa città, ci uccide, ci resuscita. Si verifica il suo senso ce l'ha.
Il buongiorno si vede dal mattino. E allora, De Leonardo, The Sound of Adivi, centesima puntata qui dalle frequenze dell'Atlanta Milano. Siamo in ballo con le notizie del giorno, quelle che trovate oggi sulle vostre scrivanie, sui vostri desktop, sul Daily Media e sul Daily Net. Vi raccomando, non dimenticate anche il Daily Magazine, curato espressamente da Silvia Antonini, e il nostro sito, le nostre pagine social. All'interno del sito c'è anche la pagina dedicata a tutte le nostre puntate. Sono veramente 100, pazzesco. A ripensarci. News, inizio io sul Daily Net. La branch italiana del gruppo assicurativo ARAG SE rinnova la collaborazione con DNA per altri 3 anni. È una collaborazione che era iniziata nel 2018 e per raggiungere gli obiettivi prefissati da quel tempo a oggi sono state create campagne di marketing automation multicanali, organizzati corsi di formazione periodici e fornito report ad hoc. La cosa è andata talmente bene che ci sarà appunto un rinnovamento fino al 2026.
Allora, il mercato dell'autobomba, cioè della pubblicità esterna, continua a crescere anche nel mese di febbraio. Abbiamo visto sui dati Nielsen l'incremento appunto nei primi 2 mesi del 28,5%, anche l'anno scorso è cresciuto molto, si è chiuso il 22 con una crescita del 41%. Audi Outdoor, che è la società che misura le audience della pubblicità esterna, segnala che la quota di mercato è ora del 3,6% e che crescono gli investimenti in impianti digitali quasi del 50% rispetto all'anno scorso, e questi impianti rappresentano più del 30% del totale.
De Nuco collabora con Pummatic e presenta i nuovi ID persistenti. Si tratta di strumenti che consentono editori e buyer di aumentare l'addressability nel programmatic advertising.
L'insegna di grande distribuzione MD ha presentato i risultati del 2022, che si chiude con una crescita dei ricavi pari all'11% a oltre 3,4 miliardi di euro. Nel 2023 il budget di comunicazione è di 18 milioni di euro, con il digitale in crescita del 15% circa, dal 10 al 15, mentre la TV è in linea con l'anno scorso. I partner sono Sanni Milano per la creatività, si.com per il planning e New Target per i social. Prosegue tra l'altro la campagna girata da Daniele Lucchetti con Antonella Clerici e il cavalier Patrizio Podini, che è il patron di MD.
Nuove agenzie nascono. Atomica, la talent agency di Creation Dose, si presenta al mercato. Il gruppo amplia così la sua offerta verso brand, creator e new generation, lanciando sul mercato questa nuova struttura. Sprigionare l'energia e la creatività, ed è questo l'obiettivo della neonata realtà nel settore della creator economy.
Questa è una notizia che ancora non abbiamo pubblicato, perché sono usciti ieri sera, ieri notte quasi, i risultati del primo trimestre di Netflix.
Ah, che belle!
Che da
cose.
Gennaio a marzo ha guadagnato 1,75 milioni di nuovi abbonati netti. Cioè, sta riprendendo, no? L'anno scorso in questo periodo stava un po' perdendo quota, invece adesso si sta riprendendo rispetto alla fine nel 2022. Crescita che è stata favorita anche dal lancio dell'opzione abbonamento con pubblicità, e ora il servizio ha raggiunto in totale 232,5 milioni di abbonati.
Daily on Air, De Sandova di V, qui dalle frequenze Radio Atlanta, 100ª puntata che continuiamo a celebrare, a raccontare anche attraverso la musica. Sono tornati i Temples, quando il vintage si sposa con l'attualità. Gruppo britannico che dal 2012, mi pare, cerca di rileggere le coordinate psichedeliche a bordo di un pop comunque abbastanza commestibile e variegato. Questo Exotica album, nuovo album dei Temples, ha trovato un po' i fan sul chi va là, forse qualche lungaggine di troppo, però insomma il fascino rimane immutato. Temples da Exotica, questa è Liquid Air. We'll be right back.
Avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Cosa avevamo detto prima? Avremmo parlato comunque di sostenibilità declinata sugli eventi, proprio in tema con il fuorisalone, con il salone del mobile e via dicendo. Sul finire, un breve riassunto prima. Sul finire del 2019 nasceva Uniting, un gruppo che univa un trittico di agenzie, il Communication Kiwi Flu, con l'intento di curare una comunicazione che fosse emotion drive, che bandisse un po' i compartimenti stagno. E improvvisamente, purtroppo, ricordiamo che esattamente 3 anni fa esplodeva la pandemia del Covid, che ci richiudeva in casa, ma che soprattutto faceva crollare alcuni settori della nostra industria. Il primo di questi è ovviamente quello degli eventi. 3 stagioni dopo siamo di nuovo a galla. Gli eventi sono tornati a farsi sentire, i locali sono pieni, i concerti sono sold out, anche troppo, mi verrebbe da dire. Ma intanto molto è cambiato nel modo di operare, di respirare, di pensare il lavoro. È diventato sempre più predominante l'attenzione nei confronti dell'ambiente, che poi siamo noi. È come se la comunicazione, intesa come industria, avesse trovato il tempo di ripensare a se stessa. Quindi un cambio di registro che scopre ogni giorno nuovi tasselli, come ci racconta proprio Uniting attraverso le parole della nostra ospite, Denise Lopipero, Head of ESG, la divisione di Uniting focalizzata sul tema della sostenibilità. Buongiorno!
Buongiorno!
Buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, non perdiamo tempo e non facciamo perdere tempo a Denise, appunto. Guardando agli ultimi anni, qual è stato l'approccio di Uniting Group durante e post pandemia e su che valori avete fondato la vostra ripartenza?
Allora sì, come Uniting abbiamo sempre avuto, cioè quello che contraddistingue Uniting è proprio la capacità di anticipare le richieste del mercato, caratteristica che ci ha permesso di proseguire in un percorso di crescita e innovazione nonostante appunto il complicato periodo della pandemia. Infatti subito dopo, dal 2020, abbiamo già dato vita a due nuove unit, Fresh e Abit, che hanno portato a loro modo innovazione rispettivamente nella creazione di contenuti entertainment di nuova generazione nel mondo del sampling. Abbiamo poi avuto la necessità di mettere a sistema tutte quelle che sono le unit del gruppo, quindi con un nuovo modello operativo che permettesse loro di operare sia nel proprio ambito di specializzazione che anche su progetti integrati. E poi, appunto, vista questa capacità di anticipare le richieste del mercato, ci siamo resi conto di come la sostenibilità stesse diventando un asset irrinunciabile nel mondo degli eventi e non solo, appunto, che come dicevi tu prima, proprio il settore degli eventi è stato quello che ha sofferto particolarmente durante il periodo pandemico. Ecco perché siamo stati proprio i primi ad ottenere la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile appunto degli eventi, e questa certificazione ha rappresentato per noi il primo passo verso una consapevolezza sempre maggiore di come la sostenibilità stesse diventando sempre un vero e proprio must have, che ci ha portato quindi a creare la funzione dedicata di cui sono a guida all'interno del gruppo, che è proprio in grado di intraprendere un percorso di sostenibilità sia per il gruppo e per le agenzie, ma anche poi di affiancare i clienti nella realizzazione di campagne sostenibili.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Allora,
buongiorno.
La sostenibilità è diventata proprio un asset sostanziale per i brand, per le aziende. Che tipo di progetti state curando, soprattutto con la vostra unit All Communication?
Sì, All Communication è appunto la unit che si occupa di Live Experience ed è quella protagonista della ISO 20121, che riguarda appunto la gestione di eventi sostenibili, ma non solo a livello di gestione, perché siamo anche al momento gli unici a poter certificare che un evento è stato gestito in modo sostenibile. Abbiamo creato a proposito anche un logo ad hoc che comunica ai nostri consumatori che quell'evento è stato gestito secondo i principi della ISO 20121. Sul tema occorre avere anche tante competenze certificate, ecco perché siamo sempre in prima linea sulla parte di formazione verso i PM, i producer di All Communication, che hanno sostenuto appunto dei corsi di formazione specifici e ottenere la qualifica di SEM, che è Sustainability Event Manager, che permette appunto loro di progettare, gestire e rendicontare gli eventi in modo sostenibile. I nostri SEM sono scesi in campo più volte, e non da ultimo sicuramente con gli eventi di Plenitude più Bicharge, che è un nostro cliente operante nel settore della green mobility, che quindi è molto attento a queste tematiche, per cui noi tutti gli eventi che gestiamo per loro devono avere appunto la certificazione ISO 20121, quindi rispondere a tutti questi standard, e con cui siamo proprio operativi in questi giorni del fuori salone con degli eventi dedicati, quindi delle installazioni dedicate, e poi anche il Run for Inclusion, che è un format proprietario del gruppo, che è appunto una corsa non competitiva per sensibilizzare sulle tematiche di diversity e inclusion e per portare tutti oltre ogni forma di discriminazione. Questi qui sono alcuni degli esempi di come All Communication abbia gestito e quindi appunto, come dicevo prima, abbia fatto scendere in campo tutte le competenze sia per la parte di produzione ma anche per la parte creativa rispetto a degli eventi e delle tematiche così importanti da dover comunicare.
Denise, prima di lasciarti, cosa state pensando di fare di importante da questo punto di vista con Uniting per il 2023? C'è qualche iniziativa particolare che ci vuoi anticipare?
Sì, allora come gruppo abbiamo appunto intrapreso un percorso che prevede tutta una serie di interventi che vanno dal macro obiettivo di diventare società benefit entro la fine dell'anno e redigere il primo bilancio di sostenibilità nel 2024 sull'esercizio 2023, e che è un passo molto importante perché noi non abbiamo assolutamente l'obbligo di redigere appunto una rendicontazione non finanziaria, e che quindi comunque ci permette di individuare quali sono i nostri asset e comportamenti principali in ambito di sostenibilità. Poi continueremo sicuramente con la formazione continua, non soltanto per quanto riguarda i SEM, ma anche per quanto riguarda tutti i team creativi che hanno una grande sfida di bilanciare chiarezza e creatività dei messaggi, per l'esperienza appunto che vengono anche veicolate all'esterno. E una formazione per questa sostenibilità che non è soltanto per la vita professionale, quindi come hard skill da ottenere e da implementare, ma anche per la vita privata, perché quello che vogliamo fare, appunto grazie a poi delle piattaforme e altri sistemi di gamification che stiamo adottando, vogliamo proprio che la sostenibilità diventi una cultura aziendale che faccia proprio parte e che permei tutte le persone che lavorano con noi, quindi proprio un empowerment verso uno stile di vita sostenibile nella vita professionale e, ripeto, nella vita privata. Quindi non solo parole ma anche azioni concrete e continuative, perché e non one shot, che per noi appunto è l'approccio unico per essere credibile nei confronti dei nostri stakeholder, tra cui non da ultimi chiaramente i nostri clienti.
Eh sì, grazie allora Denise Lopiparo, Head of SG, la divisione di Uniting focalizzata sul tema della sostenibilità, oggi ospite a Daily On Air The Sound of ADV e domani anche sulla prima pagina del Dinet con una ricca intervista dove scoprirete ancora più particolari. Grazie Denise e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
A presto, grazie.
A presto. Blood out go run. If no justice, no cause. Blood I go run. If no justice, no cause. Fight, fight, fight. Fight for survival.
Bankrupt capitalist Britain, 1981 was to be a year of blood.
Vivo Daily. E quindi siamo arrivati alla fine anche di questa centesima puntata di Daily On Air, The Sound of Adivicui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Prima di tutto parliamo anche di quello che abbiamo appena ascoltato, l'album di Dave Okumu and the Seven Generations, che si intitola I Came From Love, e la canzone è Blood, Hago, Go Run. E chi è però David Okumu? David Jairus Okieng Okumu è un cantante, chitarrista e produttore discografico austriaco naturalizzato britannico. E voi potreste dire, ma chi è? Ed era una mia fissazione dell'inizio degli anni 10, quando era a capo, leader vocale non solo, di un gruppo di cui mi aspettavo tantissimo, ma che invece non ha combinato quasi niente, se non due album molto belli, gli Invisible. Non te li ricorderai, andate a scoprire, scrivete Davide Secchi Invisible.
Perché?
Perché troverete una recensione su internet di quell'album e le mie speranze. E comunque, secondo me è un bell'album, hai visto questa tribalità
molto
vissuta?
Interessante, molto,
molto interessante.
Bello, sì.
E adesso è il momento appunto dell'obiettivo. E oggi parliamo, ma guarda un po', ancora di ChatGPT. E allora pare che questa terrificante controversia stia risolvendo. Il garante della privacy ha dato tempo fino al 30 aprile a OpenAI, la società che sviluppa il chatbot, per prendere provvedimenti necessari a tutelare gli utenti e i loro dati. Quindi ci si avvia a togliere il blocco che tante polemiche ha sollevato, soprattutto presso le aziende che fanno uso di queste tecnologie per lavorare. Aziende numerose in crescita, come dicono alcuni dati di cui Silvia adesso ci parla, vero?
Sì, intanto bisogna precisare che il blocco non l'ha messo il garante, come più o meno è stato detto, ma la stessa OpenAI, che ha deciso di sospendere l'uso del servizio in Italia proprio perché il garante le ha impedito di utilizzare i dati personali, perlomeno in assenza di tutele per gli utenti. Comunque è un tema controverso, dato che il funzionamento delle AI generative, appunto come ChatGPT, si basa proprio sull'acquisizione di dati da qualsiasi fonte. Ecco. Detto questo, sono usciti alcuni numeri prodotti da Bain & Company, secondo i quali entro 3 anni, cioè entro il 2026, l'investimento delle aziende a livello globale nei diversi segmenti della intelligenza artificiale sarà di 120 miliardi di dollari, con un tasso di crescita medio anno tra il 16 e il 18%.
Raccontami, spiegami quali sono le aree più rilevanti e le tendenze di sviluppo.
Sempre secondo i dati di Bain, i segmenti su cui le aziende hanno principalmente investito in questi anni sono gli advanced analytics e il machine learning, oltre ovviamente alla generativa, mentre nel prossimo futuro ci sarà una particolare attenzione verso i data engineering. Comunque, in termini di quote di investimento, l'intelligenza artificiale peserà per il 31% sulla spesa delle aziende, mentre il data engineering peserà per il 35%. La crescita annua media è intorno al 25-30%, anche perché queste tecnologie danno un grosso contributo in termini di efficienza aziendale.
Parliamo un po' di proiezioni a lungo termine, soprattutto parliamo di Italia, visto che siamo italiani e quindi capiamo cosa potrebbe succedere.
Ma intanto il trend a livello globale è estremamente veloce. In 10 anni, cioè dal 2021, due anni fa, al 2031, si stima che la spesa globale passerà da 110 miliardi a 2 trilioni di dollari, quindi una bella accelerazione. Solo la AI generativa, cioè la intelligenza artificiale generativa, dovrebbe aumentare da 8,15 miliardi a 126,5 miliardi.
Effettivamente è una piccolissima crescita.
In Italia si è passati da una totale spesa di 380 milioni di euro nel 2021 ai 500 milioni dell'anno scorso, soprattutto da parte delle grandi aziende, ma c'è anche un 15% di piccole e medie imprese che investe in questo settore.
Wow. Naturalmente si deve parlare per forza di cose di problemi etici.
Sì, ne abbiamo parlato prima, continuiamo a parlarne, perché è una questione che comunque appare molto difficile da normare, in quanto queste tecnologie evolvono in maniera estremamente rapida, anche solo per il fatto che siamo noi a farle crescere, le alleniamo costantemente, mentre il legislatore è molto più lento. Infatti il regolamento europeo sulla intelligenza artificiale, a cui si sta lavorando nell'Unione Europea, doveva arrivare entro quest'estate più o meno, invece arriverà entro più o meno la fine dell'anno, speriamo. La cosa interessante è che sarà valido per tutti i soggetti, anche non europei, se l'output, cioè l'utilizzo, verrà fatto anche in Europa. Dunque il regolamento è pensato per garantire due principi, ovvero creare un sistema di sicurezza e affidabilità dove tutti gli utenti possano agire, e una visione antropocentrica, quindi a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti dall'Unione Europea. In particolare questo regolamento individua e cataloga i sistemi secondo una valutazione del rischio che comportano, quindi suddividendoli in totalmente vietati, cioè quelli che proprio non possono varcare i confini nazionali, e tra questi ci sono, per esempio, non solo, ma anche i sistemi che permettono di attribuire crediti sociali e che presuppongono quindi un utilizzo da parte dell'autorità per fare limitazioni preventive alla libertà personale. Questi sono vietatissimi, ovviamente. Ad alto rischio, l'altra categoria, tra cui quei sistemi che sulla base di valutazioni effettuate con automatismi tecnologici possono comportare pericolo o discriminazione.
Che poi sono cose scontate da dire, evidentemente ci sono.
Non
delle...
sono così scontate, perché ci sono dei paesi, per esempio, se non ricordo male, in Cina c'è un sistema di valutazione dei crediti sociali. Certo, magari non è così violento, non lo sappiamo, non lo so, però se non sbaglio, se prendi una multa, se non so, fai qualche cosa contro, non dico contro la legge, ma comunque contro il senso che il governo vuole dare all'andamento della società, ecco, guadagni crediti o li perdi, se non sbaglio.
È un premio come a scuola. Chissà se un giorno arriveremo veramente a quel...
No, spero proprio di no. È no. Proprio questo che non deve accadere in, in alcun modo.
Parlavo delle evoluzioni attraverso l'intelligenza artificiale come Minority Report. Non so se ricordi
appunto, infatti questo è proprio Minority Report. E questo l'Europa non lo vuole, e lo vuole assolutamente proibire, anzi lo proibirà.
Sarà difficile, secondo me, comunque fermare la progressione.
Esatto.
Cambieranno anche i modi di fare nostri, anche culturalmente ci evolveremo, muteremo i nostri pensieri. Naturalmente sto facendo un discorso da qui ai prossimi 50-60 anni. Basta un attimo.
Troppo, 50 anni è dietro l'angolo, eh?
Sì, è 50 anni dietro l'angolo. Speriamo anche di no. Chiudiamo la centesima puntata di Daily On Air de Sandova di V, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, con il ritorno della bellissima e bravissima Angel Olsen, per cui addirittura poco più di 3 anni fa feci una follia e andai a Berlino a vederla, così non i misteri, partendo alle 2 di notte, tra l'altro, una roba terribile. Sì, solo io posso fare queste cose. È uscito un EP, probabilmente propedeutico a un album più lungo, che si intitola Forever Means. Lei dal Minnesota, simpaticissima, troppo carina, è veramente una folk singer di buonissima levatura. Si sposta anche in qualche tragitto più ritmato, forse è questo il caso di Holding On. Quindi Angel Olsen, Holding On, Daily On Air vi dà appuntamento a venerdì prossimo, qui sempre sulle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Ciao Silvia e buona giornata a tutti.
Ciao a tutti. Tell me, how much did you see?